deboli ma forti. Ecco, quindi se ci fermiamo alla percezione umana saremo molto frustrati, molto incapaci, diciamo non riusciamo neanche a trascinarci noi, figuriamoci entrare in una progettualità. Ma se nella debolezza che Dio ci ha portato a scoprire, scopriamo la potenza che si dimostra perfetta, allora non ci saranno alibi, non ci saranno, ah, prima pensavo di essere forte, prima pensavo di farcela, prima avevo iniziativa, prima una ne pensavo e cento ne facevo, ora che ho scoperto di essere debole, ora che hai scoperto di essere debole, entra il turbo di Dio. Lo Spirito Santo entra e ti solleva e ti porta veramente in una miniera d'oro, perché tu possa prendere quest'oro, e in una maniera nuova ti porta verso il progetto di Dio per la tua vita. E questo significa stop depressione, e questo significa stop pratiche per il divorzio, e questo significa stop rottura con i tuoi parenti i serpenti, e questo significa pari sentimento con la comunità, e questo significa possibilità che Dio ha di prendere le persone che sono di pari sentimento e usarle per la sua gloria. Vedete quante cose significano partendo da qualcosa di così piccolo ma grande, della comunione con Dio, del ripristinare questo rapporto, si scatena una reazione a catena. Permettetevi questa cacofonia. È così, Dio è colui che vuole attivare queste reazioni che sono già preparate. Il problema è che tante volte noi siamo non reattivi a niente, sembra che siamo in coma, no, spirituale, non in coma, magari siamo affaccendati, siamo presi. Tante volte mi capita di vedere in me o negli altri come se i nostri pensieri fossero rivolti a tutt'altro che a guardare realmente cosa Dio sta mettendo davanti a noi. E sono distratti, le distrazioni oggi, non dovremmo dire grazie a Dio, non mancano, soprattutto poi con i sistemi multimediali, televisioni, PC collegati, bande larghe che ti permettono in pochi secondi di scaricare tutto l'intero universo nel tuo desktop. E, grazie a Dio, non dovremmo dire, ci abbiamo un bombardamento multimediale. Tante volte sembra che la nostra vita vada da vetrina a vetrina, da vestito a vestito, questo è più femminile, io ogni tanto mia moglie mi deve costringere a cambiarmi il vestito perché non mi accorgo che c'ho sempre lo stesso, da tecnologia a tecnologia, da essere approfonditi su tutti i risultati di tutte le partite, persino quelle delle serie meno di C, cioè quindi come se questo ci desse un senso di partecipazione forte alla vita di Dio. E dico, tante volte sembriamo dei marziani che non stanno collegandosi con la realtà spirituale, ma stanno veramente vivendo collegati con tante cose, magari ognuno ha le sue, e abbiamo bisogno di risvegliarci a un certo punto. Perché? Perché questo è un sistema demoniaco che in qualche modo sta toccando, sta prendendo i cristiani. William Booth, a me quando mi dicono boot, io penso subito al riavvio del computer, boot, reboot. E lui invece era colui che ha avviato quel movimento bellissimo che si chiama l'esercito della salvezza, con uno spirito e con una forza. Poi magari i movimenti non sempre seguono lo stimolo e l'ispirazione, l'intuizione del fondatore, poi diciamo che si un poco annacquano, si deteriorano, però ritornare un momento a lui, voglio leggere questa sua brevissima considerazione che realmente ha del profetico, prima di andare a quello che Dio ha messo in cuore questa mattina per ognuno di voi. Vediamo dove la prendo, la posso prendere anche qui. Ok. Tra l'altro l'immagine precisa a un mio amico, un nostro amico, un credente che tutti voi conoscete, che si chiamava, si chiama Cesare Tinini. Chi l'ha conosciuto? Spiccicato. Io infatti appena l'ho visto ho detto, ma questo è Cesare Tinini. Poi ho letto quello che stava leggendo, no, dice Cesare Tinini, è andato su altre sponde. William Booth del 1829, l'aereo è atterrato a Bruxelles. Bene, mia figlia è atterrata a Bruxelles. Comunicazione lampo. Fondatore del 1829 al 1912 è stata la sua vita, fondatore dell'esercito della salvezza e in un certo senso profeta del XIX secolo. E lui si esprime brevemente in questa maniera. Il pericolo principale del XX secolo sarà una religione senza lo Spirito Santo. Un cristianesimo senza Cristo, perdono senza ravvedimento, salvezza senza rigenerazione, politica senza Dio e paradiso senza inferno. Guardate come è attuale questa sua diesamina, questa sua considerazione. Guardando avanti di più di un secolo, ha quasi descritto veramente i nostri tempi. Ed è importante che noi stiamo sintonizzati con Dio, perché mentre queste cose tremende avvengono in una maniera subdola e catturano anche i cristiani apparentemente più zelanti, ma che non hanno discernimento, sono catturati da queste forme diverse di deviazione. Stiamo parlando necessariamente di perdita della salvezza in chi li ha realizzata, ma stiamo parlando di un messaggio molto annacquato, molto adulterato, dove in realtà al centro non è più Cristo, ma è l'uomo. Stiamo parlando dell'umanesimo, che è una trappola grandissima. Come umano lei sembra essere una cosa bella, ma come umano il vero uomo è stato Cristo, e senza Cristo, lo continuiamo ad affermare, non ci può essere una salvezza reale. Tante volte noi non lo comprendiamo più e quindi acquisiamo veramente questa indifferenza, se non insofferenza, alle persone, senza capire che siamo tutti quanti, come dico sempre, dotati di un salvagente. Anzi, qualcuno ce ne ha più di uno, come una riserva di salvagenti con cui camminiamo, e che siamo pronti, dobbiamo essere pronti a lanciare lì dove identifichiamo delle persone che stanno annegando nella disperazione dell'inferno. E Dio ti dice, hai portato il salvagente? Perché in quel momento, quando la identifichi, e come la identifichi se non entri in un contatto più intimo con lei? Perché oggi siamo tutti bravi a mettere delle maschere, persino di benessere. Ci sono tante persone che voi le vedete ridere, cantare, saltare. Dici, mi vorrei essere come lui. Poi andate a guardare dentro. L'indomani si suicidano. No, non vi sto dicendo delle fesserie o delle esagerazioni. Purtroppo sono delle realtà. È come se uno tendesse a mascherare fino all'ultimo il proprio stato d'animo e poi alla fine questo inganno, questa situazione di ipocrisia, di maschera alla fine, impedisce ad altri di capire il dolore profondo, la disperazione, la perdizione che c'è in persone intorno a noi, anche del mondo dello spettacolo, anche comici, anche intrattenitori, anche persone che hanno un grande carisma. Solo attraverso lo Spirito Santo potrete vedere che dietro quel velo apparente di gioia, di spumeggianza, eccetera, eccetera, c'è una persona sola, disperata, e che sta veramente autodistruggendosi. il salvagente, ragazzi, usatelo. Usatelo nel senso lanciatelo, non solo per galleggiare voi, lanciatelo alle persone, lanciatelo in gruppo, lanciatelo personalmente, non ha importanza, ma lanciatelo. Questa mattina brevemente volevo leggere un verso nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1. Il verso 22. È un verso molto conosciuto, ma questa mattina vogliamo guardarlo con una sfumatura non soltanto superficiale, vogliamo entrare dentro. Vedete, la parola di Dio sembra strano, noi la leggiamo e sembra già un'acquisizione, sembra che diciamo ho capito. Ma la cosa incredibile è che chi pensa di capire e di conoscere non ha ancora capito. La stessa scrittura lo dice, come si deve conoscere Dio. Ma chi ama Dio è una stessa cosa con Lui. Questo è un principio, un assioma molto sconosciuto nel mondo religioso, nel mondo evangelico, cattolico, ma che è religioso. Perché? Perché spesso ci si lega a comprensioni, a teorie, a valori, a ideologie cristiane. Si pensa di capire, si pensa di essere capaci di avere il monopolio della parola di Dio e ci se la prende con quelli che non hanno capito. Come non capisci? Qua è scritto così, è scritto. E nel mentre che si cerca di spiegare agli altri, magari si trascende e si offende e si discrimina e si giudica e si accusa l'altro perché il modello che gli stiamo trasferendo non lo raggiunge. Tante volte noi continuiamo a comunicare per modelli cristiani che sono l'1% Cristo e la sua presenza, il 99% le nostre idee, le nostre convinzioni attraverso la Bibbia. È come dire, ognuno di noi scrive come la riveduta di Luzzi, c'è la riveduta di Mauro Adragna, la riveduta di Graziella, la riveduta di Stefania, c'è come a dire la parola di Dio riveduta da una nostra incapacità di cogliere lo spirituale, e se non siamo pronti a metterci in discussione, questa riveduta sarà una sprovveduta, sarà un fallimento lì dove poi succederanno certe cose nella vita e non essendo collegati all'amore con Dio non capiremo più niente, perché i concetti che ci siamo fatti di Dio o che abbiamo cercato di trasferire agli altri non funzioneranno più. E allora cominciamo a ostinarci, a dire no, ma questo deve funzionare così, perché la parola dice di così, perché qui così, cerchiamo di non affondare, ma poi la verità è che siamo rimasti molto nella lettera. Pensiamo di conoscere, ma Dio ci fa capire che la vera conoscenza, prima di tutto, è una identificazione con Lui. Cioè diventare una stessa cosa con il suo amore, diventare una stessa cosa con la sua pazienza, diventare una stessa cosa con il suo dolore per i perduti, con la sua gioia. In Dio coesistono queste due dimensioni apparentemente contrastanti. Quindi questa comprensione è qualcosa che deve sopravvenire nella nostra vita, non a colpi di versetti. Io ancora, ed è una tristezza, incontro tanti cristiani, responsabili, leader, che continuano a dare i numeri dei versetti, che come giudizi, come slogan, come cose che ormai sono completamente dissociate dalla loro vita. E ci sono persone invece che non citano la parola di Dio, ma sono la parola di Dio, ma sono espressione della vita di Dio, ma manifestano la grazia, l'amore, la misericordia, la potenza di Dio senza tante senza tanta prosopopea, senza tanti flash o coreografie varie, mostrano, portano, anche con un sorriso, anche con un bicchiere d'acqua, portano, comunicano più Cristo di tanti che fanno laser, cose incredibili, fortissime, ma alla fine la percentuale di acquisizione spirituale forse è dello 0%. Qualcuno dice, vabbè, ma l'omeopatia è ancora meno e funziona, ma stendiamo un pietoso velo. Ma noi abbiamo bisogno di comunicare Cristo, non milionesimi di parte della sua vita, ma la sua vita. E allora qui la scrittura ci dà un suggerimento bellissimo e dice, avendo purificato le vostre menti, oggi parlavamo di purificazione durante la lode, con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, un'altra traduzione dice a un amore non finto. Amatevi intensamente a vicenda, di puro cuore, potremmo dire di spirito. Mi fermo qua, un versetto sarà sufficiente per parlare due giorni, no, per parlare una decina di minuti. Perché la mia fiducia è che lo Spirito Santo riesca, come sta riuscendo nella mia vita, a trasformare la vostra ricezione in qualcosa che non è solamente mentale, non è l'ho capito, ma impartizione, trasformazione, qualcosa che diventi operativa. E qui parla della, ci sono due o tre realtà fondamentali in questo versetto solo, cioè la prima cosa, ancora una volta sottolineata l'importanza del rinnovamento della mente. Non finirò mai di sottolineare l'importanza, Paolo lo dice in tante maniere, Pietro lo dice, tutti lo dicono, Gesù lo diceva, e in tante parti della scrittura, più o meno evidentemente espresso, c'è questo bisogno di rinnovare una mente che, al di là di avere vissuto esperienze più o meno mondane, è impregnata nel sistema in cui viviamo, ha recepito dei modelli, ha incamerato delle situazioni che sono terrene, carnali, diaboliche. Però la cosa bella, sapete fratelli, è che quando veramente scopriamo che la nostra sapienza, cioè quella umana, è terrena, carnale, diabolica, e potremmo andare in crisi, mamma mia, io sono terra terra, sono carnale carnale, sono un diavolo, ne so una più del diavolo, e quindi potremmo pensare che il cristianesimo è un'utopia, Dio ci fa vedere che tutto quello che lui ha fatto non ha a che fare con la nostra mente. Lui è venuto a farci nuovi nello spirito, lui è venuto a farti diventare una nuova creatura meravigliosa, perfetta, immagine di Cristo, solo che ti sta chiedendo di fare sì che questa opera meravigliosa poi possa piano piano modificare il tuo concetto di sapienza terrena, carnale, diabolica. E allora lì è ancora necessario continuamente questa purificazione delle nostre menti, delle nostre anime, questo rinnovamento con l'ubbidienza alla verità. Anche lì questo concetto viene distorto per le concezioni strane che abbiamo di obbedienza. Obbedire alla verità significa obbedire all'opera che Dio ha messo in te. L'esempio più grande è Gesù. La scrittura dice che imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Ma l'obbedienza a che cosa? Mi piace sempre sottolineare. L'obbedienza a un padre che gli diceva guai a te se non vai, o che lo minacciava, o che gli aveva fatto una bella proposta, un affare, se tu fai questo ti do questo. No, l'obbedienza all'amore. Sulla croce, quello che tenevano Gesù non erano i chiodi, ma era l'amore profondo, l'amore incredibile, l'amore impossibile. Ma possibile, se era impossibile non sarebbe morta, era possibile, però c'era quel passaggio. L'amore lo teneva inchiodato lì alla croce. L'amore e l'ubbidienza all'amore, in fondo, ancora la ritroviamo in Paolo, quando lui dice l'amore mi costringe. Quindi obbedisco a una spinta di amore che vuole essere obbedita. Cioè, non so se è chiaro questo concetto, forse bisogna renderlo ancora più pratico. Se ti viene un bel pensiero verso un fratello e dici vorrei in questo momento telefonargli per dirgli che gli voglio bene, puoi fare due cose. Dire no, vabbè, fra poco mi passa, lasciamo stare. O puoi obbedire a quella spinta di amore che ti fa prendere il telefono, comporre il numero, aspettare, riaspettare se è occupato, perché poi se è occupato, no, dice è occupato, sarà per una prossima volta, no, no, non è coincisa la cosa, quindi no. Obbedire alla verità significa obbedire non solo all'amore in genere, alla pace in genere, a tutte queste risorse meravigliose, ma anche alle opere di amore, alle opere di pace, alle opere di solidarietà, a tutto quello che lo Spirito Santo sta cercando di ispirare nel tuo cuore. E questo determina anche il cambiamento, un'azione. Ne parlavamo l'altra volta in cellula, forse con Vincenzo. L'azione è già espressione di un cambiamento. Perché? Perché? Perché in qualche modo fa sì che tu obbedisca a quella legge di amore, a quella legge di pace che è già dentro di te. L'altra volta l'abbiamo detto. Scoprite ed obbedite alla santità che io vi ho donato. È come se Dio potesse dire. Non cercate di fare i santi. Obbedite all'opera che ho messo dentro di voi. E allora l'obbedienza alla verità chiaramente significa l'obbedienza all'amore di Dio, significa l'obbedienza a Cristo, significa esprimere la nostra vera identità. E tutto questo perché? Perché se noi non obbediamo alla verità, cioè all'opera di Cristo in noi, ma obbediamo alle nostre emozioni, ai nostri risentimenti, ai nostri pregiudizi, alle immagini che ci siamo costruiti degli altri, all'essere prevenuti. Quando noi obbediamo a queste cose, cosa facciamo? Ci amiamo di più? O ci giudichiamo, ci condanniamo, ci critichiamo? Ma obbedendo alla nuova identità, obbedendo alla verità di Cristo in te, si può arrivare a un amore fraterno, sincero. Un'altra versione dice non finto. E questa mattina qualche parola ancora, prima di concludere, su come passare da un amore finto, da una fiction a un amore intenso, vero, che non sia un sentimento passeggero. Ah, l'altra volta miracolosamente ho visto il fratello che mi era antipatico e non gli sono saltato addosso, che mi aveva fatto tanto male, non mi sono venute le scariche di adrenalina, no. Abbiamo bisogno, fratelli, sorelle, di capire che c'è una progressività nell'amore, un passaggio da amori soggettivi, da amori condizionati ancora da particolarità, da relazioni anche tante volte morbose, da io ti do affinché tu mi dai e affinché egli dà, cioè coniugando tutto questo verbo, da meccanismi, motivazioni che ci sono giustamente perché siamo umani, però il desiderio di Dio è che possiamo passare dalla finzione alla realtà. E come si vede che una cosa è finta? Quando si brucia. Come si vede se il tuo legame con gli altri è reale? Quando è provato e resiste. Se è provato e non resiste, vuol dire che c'è qualche elemento che non va. E allora lì, per arrivare a un amore non finto, abbiamo bisogno di liberarci da tutte quelle cose che ci parlano ancora delle nostre aspettative umane, dei nostri sogni umani, delle nostre visioni umane, che guarda caso, pur essendo tante volte belle, se non sono ispirate da Dio, sotto sotto sono ispirate dal nostro egocentrismo. Io al centro e Dio al servizio dei miei bisogni. E questo è un tipo di cristianesimo che sta purtroppo andando per la maggiore. Gesù che fa il servitore, il jolly della lampada, e che dice: quanti chili di benedizione? 3. Ecco, subito al Signore, e al Signore che non è il Signore. Stiamo vivendo un tempo in cui sembra che Dio debba servire noi e non servirsi di noi, debba servire noi. Gesù viene propagandato come quello che riempirà le tue tasche, sarà la tua assicurazione contro il furto, sarà la tua assicurazione, nessuno ti farà del male, nessuno. Cioè, viene presentato come il modello assicurativo omnicomprensivo che tutti comprerebbero, tutti, poi specialmente se è gratis. Cioè, chiaramente qualcuno poi magari ci specula sopra, perché questo è gratis, però poi qualcuno ci comincia a mettere qualche piccolo, diciamo, parte, qualche piccolo pizzo, qualche piccola cosa, come a dire: da, sì, Gesù ti dà gratuitamente, però se tu dai di più, lui sarà più convinto. Si creano delle trappole pazzesche a livello di immagine di Dio, che ci portano fuori completamente dalla semplicità dell'amore di Dio e del fatto che quando amiamo realmente, sentiamo il suo amore, siamo spinti, diventiamo dei piccoli emissari, dei missionari di Cristo. Lui si espande attraverso di noi per contagiare altri con l'amore. Non quindi un amore interessato, non un amore se, ma, perché, ma un amore incondizionato. E questo esperimento, fratelli, è anche l'esperimento della comunità, dove tante volte le situazioni di avvicinamento sono strumentali. Io mi avvicino a lui perché poi lui così mi può, lui sta facendo quella cosa, ah, quello è medico, dov'è il medico? Ah, dice così, poi ci vado a gratis, è qua. Logiche perverse le chiamo, ma non perché non ci si possa aiutare spontaneamente quando si ha abilità diverse, attenzioni, ma perché usiamo l'amore come per farcene venire un beneficio personale, per poterlo strumentalizzare a nostro uso e consumo. Ma com'è bello invece quando queste finzioni, queste motivazioni che dobbiamo vedere in ognuno di noi, queste motivazioni che devono farci capire la differenza. Molti hanno segnato: voglio diventare un leader, voglio diventare un ministro, così finalmente comanderò, così finalmente avrò una chiesa. Ma non hai capito niente, ti dice Dio. Perché? Perché arrivare in quel posto significherà il martirio, significherà il deserto, significherà la difficoltà, significherà che sarai provato più degli altri. No che tu farai esami agli altri, ma che i tuoi esami, d'altronde anche nel mondo è così, se vuoi raggiungere una posizione più grande devi fare più esami, devi fare corsi universitari, master, e non è che pensi che solamente perché qualcuno ti ha detto sarai un grande imprenditore significa che dall'oggi al domani i soldi ti passeranno da tutto il corpo. No! Abbiamo bisogno di rinnovare le nostre fantasie, di capire che spesso l'amore per Dio è stato collegato a certi progetti in cui quello che non avevamo avuto da bambini, quelle carenze che c'erano mancate, finalmente ora arriva Dio e Lui ci vendicherà e Lui ci darà tutto quello che ci manca. E quando vediamo che non funziona così, perché vero è che Dio ti vuole amare, vero che Dio vuole compensare, vero che Dio vuole guarire il tuo dolore, ma non vuole che tu diventi il centro dell'universo. Lui è il centro dell'universo. E allora, andando alla conclusione, perché penso che ci vorranno più puntate per questo versetto solo, ci alziamo in piedi. L'obiettivo è amatevi di cuore, che ha significato con una sorgente che nasce dallo Spirito, ma anche con una verità, intensamente. Questo è, no, un amore così sfuggente, non un amore di occasione, non un amore fino a che l'altro ti fa simpatia, non un amore condizionato a quello che l'altro è e non è. L'obiettivo di Dio è questo, quindi gli esami che stai passando sono proprio nelle relazioni. Gli esami più difficili nel cristianesimo sono gli esami nella relazione di coppia, nella relazione tra la Chiesa. Sei testato perché? Perché Dio è convinto che purificando le tue emozioni, purificando le tue fantasie di potere, le tue fantasie maschiliste o femministe, purificando tutto quello che fa parte di una mentalità, tu possa arrivare a obbedire alla verità di quell'amore che è stato sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito Santo. Dio è convinto, e quindi gli esami, i test più difficili saranno sempre quelli sull'amore, sulla capacità di amare al di là, sulla capacità di superare e non stare lì a piangere sul fatto di avere scoperto che l'amore che avevi era finto, era di occasione, era collegato perché magari l'altro fino a quel momento non ti aveva espresso la sua convinzione. Quindi è facile amare una persona che non ti dice mai quello che pensa? È facile, in un certo senso sì. Ma quando comincia a parlare, a confrontarsi con te e vedi che la pensa diversamente da te, è facile? È meno facile. Ma è lì che subentra il miracolo. Se amate quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? Diceva Gesù nei Vangeli. O se prestate a quelli da cui sperate di ricevere poi con gli interessi, cosa fate di straordinario? Niente. Ragionate semplicemente come degli umani. Ma io vi ho fatto cristiani, vi ho fatto miei seguaci, vi sta dicendo oggi il Signore, miei seguaci, miei figli, miei fratelli, e sto lavorando nella vostra vita, sto permettendo che tante cose vengano fuori della serie. Mi non me l'aspettavo di essere così attento. Delle cose stanno venendo fuori nel laboratorio familiare, nel laboratorio ecclesiale, vengono fuori tutti i mostri dell'inconscio, tutte le cose che avresti voluto fare, tutti mandare a quel paese che non hai fatto perché avevi paura del giudizio degli altri. Dio ti ha portato a una condizione di libertà, ti ha liberato, gloria a Lui, dalla paura, ma sei più a rischio, perché libero dalla paura puoi fare cavolate più grandi. Quindi libero per amare, libero per servirlo, libero veramente per rimetterti in questa ottica. Rileggiamo il verso e concludo. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un amore fraterno non finto o sincero, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. Vogliamo, una volta mi ricordo, ho predicato un culto che era Università dell'Amore, mi pare che si chiama così, iscritti all'Università dell'Amore. Vogliamo riconfermare questo desiderio di essere iscritti in questa università, dove la materia del primo anno, amore, secondo anno, amore, ci sono anche altre materie, attenzione, Ma l'amore non è mai una materia complementare, non è la materia che non te la dai, non è una materia che te la dai se trovi il professore amabile, ma è una materia che troverai a ogni anno della tua corsa, della tua gara. Ogni anno sarai testato sull'amore, perché è quello che a Dio interessa di più. E Dio è convinto che cadute tutte le sovrastrutture, le infrastrutture, cadute le maschere, essendoci detti fortemente lo schifo che pensavamo l'uno dell'altro, avendo fatto macelli, avendo creato divisioni, tensioni, conflitti, normalmente a livello umano finisce lì la storia, ognuno per casa sua. Ma a livello del progetto di Dio, quello è solo l'inizio, la parte della demolizione, poi c'è la parte della ricostruzione. Allora, come mi piace dire spesso, tutte le persone che hai mandato a quel paese, ed è stato buono che lo hai fatto perché ti sei sentito libero di farlo, per ora Dio ti dice dovresti andarle a riprendere dal paese dove le hai mandate, in senso metaforico, e vivere una pacificazione. Non significa che dovrai lavorare insieme a quelle persone, non significa che dovranno per forza essere compagni d'opera, ma significa che hai bisogno di perdonare fino in fondo per poter essere libero di avanzare in questa università, per dare le materie successive. Se no sei sempre ripetente, ripetente, ripetente dell'asilo spirituale. No, andiamo avanti. L'obiettivo è questo: amatevi come io ho amato voi. C'è qualcuno che è interessato a raggiungere questo obiettivo? O siete più interessati a raggiungere arricchitevi come ero ricco io, o altre espressioni di questo genere? Diventate superman come me? Diventate super forti, super invincibili, super... Chi vuole amare e dare la sua vita per gli altri, come ha fatto Gesù? Io voglio fare una chiamata avanti, seria. Se tu non lo vuoi fare, è meglio che non lo fai. Se tu non hai il desiderio, non sto dicendo che ci riesci in un giorno, ma se tu non hai il desiderio di farlo, è meglio che non lo fai, perché quando noi confessiamo una cosa che diciamo sì, ma in realtà è no, non moriamo come Anania e Saffira, grazie a Dio, ma spiritualmente ci andiamo spegnendo, perché diciamo cose, e poi invece non vogliamo fare niente. Io sento di fare una chiamata dove chi vuole veramente riconfermare a Dio questo desiderio di amare Lui, di amare i fratelli, fino alla fine, non di amarli col tempo buono, non di amarli se sono amabili, ma chi vuole andare fino alla fine nell'amore, vieni avanti come un segnale che Dio ti sta chiedendo di impegno di amore per te stesso, ed è il primo amore che Dio ci chiede: ama il prossimo tuo come te stesso. Per il prossimo tuo, il primo prossimo è marito o moglie, per la tua famiglia, per la tua comunità, per i cristiani, per anche i non convertiti. Anche lì Dio ci chiama, noi emettiamo giudizi, scomunichiamo, parliamo male anche degli islamici, parliamo male di tutti, senza capire che Dio ama anche loro. Che non significa che noi condividiamo quello che fanno, ma che significa che solamente con l'amore e col dialogo potremo veramente portarli a Cristo, non certamente discriminandoli, giudicandoli, accusandoli di tutte le schifezze che magari molti stanno facendo, degli estremisti, e che magari sono anche collegate al loro sistema religioso, che forse quelli buoni sono quelli che non prendono sul serio il Corano. Ma se tu vuoi questa mattina impegnarti in un amore che non sia finto, non sia formale, non sia il sorriso così e poi dietro, ah, ma il pastore è così antipatico, o quel fratello, quella sorella, poi non parliamo della moglie del pastore, pastore Christian, però ha preso meno antipatia perché si è tenuto un poco a distanza, ma ora che subentra può essere che anche lui cioè, crescerà nel basso gradimento o nell'alto criticamento. Per ora è stato messo un poco in pausa. Veramente, fratelli e sorelle, io sono serio anche se scherzo. Se non ci impegniamo in questo, non andremo da nessuna parte, non andremo da nessuna parte, perché, ve lo dico subito, perché i test ai quali Dio ci sottoporrà, e già qualcuno lo avete cominciato a vedere a passare, se non siamo più che motivati, non ce la faremo, non significa che perderemo la salvezza, non significa che alla fine non potremo compiere il progetto che Dio ha per la nostra vita. Dio sarà triste come un genitore che è triste, vede delle potenzialità belle nel suo figlio e però il figlio non ne vuole fare niente. Il genitore si rassegna, anche Dio non si rassegna, nel senso che cercherà fino all'ultimo. Ieri ho parlato con una persona che diceva: no, ormai la mia occasione è finita, mi è stato bloccato, mi hanno levato la possibilità di esprimere la chiamata che Dio mi aveva dato, e ormai tanto tempo fa, sono passati più di 10 anni, ormai è finita, ormai è finita! Ma che fa, scherzi? Perché Dio si ritira indietro la sua chiamata, perché Dio, anche se è stata impedita da uomini, svegliati, rimettiti nuovamente in sesto, perché Dio proprio in questo tempo vuole compiere la chiamata che ha per te, anche se ti sei posteggiato per 15 anni, 12 anni, 10 anni, 9 anni, Dio rimane fermo e fedele ai suoi propositi, anche quando noi non siamo fedeli. Quindi rimpegniamoci questa mattina. Un'altra chiamata voglio fare per quelli che si vogliono impegnare veramente nell'amare fino alla fine. Anch'io sono tra quelli, non pensate che i pastori siano più facilitati ad amare, anzi. Signore, siamo qui, davanti a te, e non soltanto credo quelli che sono venuti avanti, ma credo che uno che ti ha conosciuto, Signore, non può starsene semplicemente così a beneficiare di quella grazia, di quell'amore, ma vuole andare fino in fondo. E io ti ringrazio per tutti quelli che vogliono andare fino in fondo nel tuo amore, che vogliono rallegrarsi degli esami, delle prove svariate, nelle quali si verranno a trovare, sapendo che la prova produce, anche se sul momento non è causa di allegrezza, certamente, ma produce costanza, e la costanza può compiere la sua opera in noi, rendendoci sempre più espressione di te, sempre più vicini alla perfezione di quello che ci hai donato. Grazie, Signore. Grazie perché ci dai questo compito così arduo dell'università dell'amore. E grazie perché ci impegniamo questa mattina, in particolare quelli che siamo qui avanti, a superare ogni esame di amore. Qualunque sia l'occasione, qualunque sia la causa scatenante il conflitto, marito, moglie, figli, figlie, genitori, ci impegniamo veramente a trarre energie da te e lasciarci purificare nella mente per arrivare a un amore sincero e ad amare intensamente, amarci intensamente gli uni gli altri, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona domenica.